Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questo è l'ottavo giorno nella forma quest'anno di podcast per cercare un po' di accontentare le diverse richieste che sono arrivate, poi soprattutto con la pandemia, nei confronti di questa per noi nuova forma un po' di divulgazione per quanto riguarda i contenuti audio. Quest'oggi parliamo di calcio. Beh, per l'ottavo giorno è un argomento un po' particolare, ma ovviamente lo decliniamo sempre alla maniera di Radio Città Aperta. Perché? Perché parliamo di un libro molto interessante uscito per i tipi di Fila 37. Ovvero parliamo di Il gioco e il massacro, i mondiali maledetti di Argentina 78 di Raffaele Cirillo. Lo dice già il titolo, i mondiali, insomma, famosi o famigerati, poi ce lo dirà l'autore durante la nostra chiacchierata. Di 40 anni fa, ormai ben più, quasi 43 anni fa, Argentina 78 vinse l'Argentina, il suo primo mondiale, ma ovviamente pioggia di critiche e dall'opinione internazionale, insomma, molti dicevano non si doveva giocare in Argentina, era l'Argentina della dittatura di Videla. Videla è stato, diciamo, quello che rimane un po' più alla storia, tra l'altro scomparso anche non proprio da tantissimo, e, però insomma ci sono stati anche altri nomi che si sono alternati in quegli anni così sanguinosi per gli argentini. E ancora oggi polemiche che continuano ad esserci per quanto riguarda e quel mondiale, ma soprattutto per attualizzare anche il discorso, polemiche che hanno riguardato, sebbene con modalità differenti, sempre però parlando dei diritti dell'uomo, sempre parlando insomma di questi argomenti per quanto riguarda i prossimi mondiali che si svolgeranno nel 2022, in inverno nel 2022, principalmente in Qatar. Poi insomma ne avevo modo di parlare, è un po' per dire che la storia tende a ripetersi, soprattutto se dietro ci sono i medesimi interessi. Passano 40 anni, ma alla fine pare che no, che gli interessi alla fine sempre là si va a parare. E quindi per parlare di questi argomenti, per conoscere meglio questo libro, ho invitato quest'oggi qui a Radio Città Aperta proprio l'autore di Il gioco e il massacro, Raffaele Cirillo. Buongiorno Raffaele, benvenuto a Radio Città Aperta.
Buongiorno, grazie Valentino, un saluto a te e un saluto agli ascoltatori.
Allora, il gioco e il massacro, questi mondiali maledetti di Argentina 78, chiunque sappia, insomma, un po' di storia capisce perché sono maledetti e perché questo titolo. Eppure io proprio dal titolo vorrei cominciare. Il gioco e il massacro. Tu come mai ti sei avvicinato a questo argomento? Come mai hai voluto approfondire l'Argentina di quel periodo della fine degli anni 70, inizio anni 80?
Allora, io sono nato qualche anno dopo Argentina 78, sono nato a Pessimo, in provincia di Salerno. E la mia infanzia è stata segnata dalle gesta, ma soprattutto dal mito di Diego Armando Maradona. Quindi ne consegue, non saprei dire quanto direttamente, ma è certo che la correlazione è forte. Quindi è stata un'infanzia segnata dal rapporto molto appassionato, fin dalla tenera età, con il pallone. Ho cominciato a rincorrere oggetti sferici poco dopo aver imparato a camminare. Ho cominciato prestissimo a calciare palloni. Il Mondiale di Argentina 78, quando ero bambino, è un argomento piuttosto ricorrente tra le persone che avevo intorno a me, appassionate di calcio, che io sentivo appunto parlare di calcio. Insomma, per loro era stato il primo mondiale guardato davanti alla propria TV, svegliandosi di notte per assistere appunto e per tifare la nazionale azzurra di Berzotto. E allora, cioè, possiamo dire per questo che, diciamo, in realtà il primo mondiale veramente televisivo era stato quello in Messico del 70, ma all'epoca, ad averci la TV in casa erano pochi. Ecco, questo fatto della TV una rilevanza non solo simbolica, ma una forte rilevanza storica, perché per certi aspetti la TV è la chiave di volta per un passaggio di fase. Cioè, da quel momento in poi il calcio imbocca una strada che poi lo porterà a diventare sempre più anche un affare commerciale. l'ennesima merce nel mercato globale, con una certa pervasività peraltro in tutto il mondo. Argentina 78 però, questo poi l'ho scoperto quando sono diventato più grande, e soprattutto il mondiale della dittatura militare, come giustamente hai introdotto perfettamente tu. Quindi è un mondiale in cui il cortocircuito tra l'anima popolare e il potere risulta più terribile, proprio perché si trattava di uno dei poteri più bighi che si possono anche solo immaginare. Cioè, spesso basta fare riferimento ai numeri. Durante la dittatura, sia la dittatura che iniziò appunto, come dicevi tu, con Videla, che poi proseguì dopo con il suo successore Galtieri, si contano almeno 30.000 i cosiddetti desaparecidos, persone scomparse, che peraltro erano, cioè, si trattava ovviamente di oppositori politici spesso, persone anche innocenti finivano nelle grinfie della dittatura militare, e diciamo venivano torturati per estorcere le loro informazioni, atte secondo loro, i militari nella loro concezione del potere avevano immaginato di poter rieducare il popolo argentino, lo chiamavano il processo di riorganizzazione nazionale, e attraverso questo processo appunto volevano eliminare il dissenso, del tutto il dissenso all'interno del loro paese, e insomma chi veniva nelle loro grinfie veniva torturato, e poi quando insomma non serviva più, avevano estorto ai prigionieri nei centri di tortura, uno dei quali tra l'altro era il centro dell'ESMA, della meccanica militare, la scuola di meccanica militare che distava qualche centinaio di metri dallo stadio Monumental, che era lo stadio dove giocava il River Plate e dove giocava la nazionale argentina, dove giocò la nazionale argentina in quel mondiale, dove si giocò anche la finale. E insomma, quello che si è scoperto dopo è che grazie anche al lavoro dello scrittore Verbischi, è che i prigionieri venivano, a un certo punto venivano caricati su un aereo, e per liberarsi di loro scomparivano. Perché scomparivano? Perché venivano caricati su un aereo e venivano gettati nel Rio della Plata. E così, diciamo, è scomparsa la meglio gioventù argentina di quel periodo, possiamo dire.
Senti Raffaele, ma una cosa che quando avvengono dei grandi eventi che possono essere sportivi o insomma religiosi o quello che insomma il concetto del grande evento legato in dei posti del mondo dove diciamo i diritti umani non sono proprio ai primi posti, non vengono tenuti in grande o nessuna considerazione. È sempre la domanda che si fa è ma come è possibile, oppure parlando di un evento al passato, come è potuto accadere? In quel caso, oggi mi verrebbe in mente che con i social, diciamo molte persone che anche influenti prendono, lo fanno quasi per mestiere, prendono posizione ufficialmente, cercano di fare gruppi di pressione appunto nei confronti dell'opinione pubblica. È un po' più difficile, ma io prima ho fatto l'esempio del Qatar, ma ce ne sono veramente tanti esempi. Basta pensare una decina d'anni fa alle famose Olimpiadi in Cina, anche lì uscirono fuori le polemiche. Quindi questo per dire che non pensiamo solo di parlare di Argentina 78, diciamo, vabbè, ma sono passati 40 anni, oggi non sarebbe possibile. No, poi ne parlerò con te, ecco, al giorno d'oggi diciamo, sarebbe possibile il ripetersi determinati eventi. Comunque, ti stavo dicendo, una domanda che si fa è ma come è stato possibile, ma nessuno diceva nulla, eccetera, eccetera. 40 e passa anni fa c'era il concetto di opinione pubblica capace di far, come dire, cambiare il corso delle cose? Se la risposta è sì, com'è che non se ne tenne in considerazione e si volle fortemente far giocare il Mondiale di Argentina 78 in Argentina, in un contesto di aperta dittatura dove, l'hai detto tu adesso, le persone venivano o torturate nella scuola dell'ESMA o addirittura insomma facevano i voli senza ritorno per finire dentro alla Rio della Plata?
Allora, partiamo innanzitutto da qualche informazione burocratica per rispondere a questa domanda, che in effetti è la domanda cruciale. Allora, l'informazione burocratica è quella che i mondiali all'epoca venivano, era stato già stabilito che venissero giocati, si alternasse la sede europea con quella sudamericana. Cioè, a distanza di 4 anni appunto c'era l'alternanza tra Europa e Sud America. E quindi i mondiali erano già stati assegnati all'Argentina prima che vi si instaurasse la dittatura di Videla. E, insomma, quello che possiamo dire è che la dittatura argentina si instaurò il 24 marzo del 76. Quindi più di 2 anni prima del mondiale. Allora, il discorso era che cioè ci furono movimenti di opinione anche in Europa, sia in Francia che in Svezia, perché poi accadde anche che caddero ci furono vittime della dittatura, che erano anche persone. Io racconto nel libro la storia di Dagmar Hagelin, per farti un esempio, che era una ragazza di origine svedese di 17 anni, aveva appunto il papà svedese, aveva i genitori svedesi, il papà era un avvocato che si era trasferito in Argentina, e questa ragazza per uno scambio di persona fu anche lei imprigionata da parte fu fatta prigioniera, e poi è scomparsa. Con ogni probabilità fu attraverso quella pratica che tu hai giustamente definito come i voli della morte. E quindi queste notizie notizie del genere di persone scomparse arrivavano anche in Europa. Ci fu il caso di due suore francesi che erano molto vicine alle madri di Plaza de Mayo, che rappresentano anche un po' il simbolo più forte della resistenza al regime dittatoriale argentino, con le loro camminate con i fazzoletti bianchi sulla testa lungo Plaza de Mayo, vicino alla Casa Rosada, a chiedere appunto notizie dei propri cari che erano scomparsi e per i quali non vi era altra risposta che quella. Cioè, si recavano negli uffici della polizia argentina e non vi era altra risposta oltre quella: non sono nelle nostre, non sono qui. E quindi poi, tra l'altro, le madri di Plaza de Mayo entrano anche a far parte della storia, del racconto del mondiale, perché il giorno della partita inaugurale del mondiale Germania-Polonia era un giovedì, ed era il giorno in cui appunto loro che loro avevano deputato alla loro protesta. E quindi, mentre al Monumentale si giocava Germania Ovest-Polonia, e a Plaza de Mayo c'erano le madri che sfilavano con il loro fazzoletto bianco sulla testa, e furono anche riprese dalla televisione olandese, e ci fu anche un articolo pubblicato su Le Monde, in cui la storia quindi venne raccontata, ma era una storia che i francesi già conoscevano. Infatti in Francia ci fu un movimento di opinione che chiedeva di spostare la sede del mondiale. Allora, come è stato possibile? È stato possibile un po', è perfetto anche il collegamento che tu fai con l'attualità, no? Perché più o meno le cose funzionavano nello stesso modo. Il presidente della FIFA all'epoca di Argentina 78 era il brasiliano João Avelange. Possiamo considerarlo, tra le altre cose, un personaggio poliedrico, ma possiamo considerarlo un pioniere del calcio moderno. In una sua frase, cioè che pronunciò dopo il suo insediamento, che proprio possiamo dire il destino programmatico del suo mandato, Avelange disse: "Io sono qui per vendere nel miglior modo possibile in tutto il mondo una merce chiamata pallone". Allora lui stava lì per questo. E nel momento in cui insomma cioè si trattò quindi di decidere cioè, se fosse conveniente da un punto di vista anche commerciale. Ed era poi perché come, un po' come oggi la cosa, i rapporti cioè, diciamo un po' a decidere quelli che erano i rapporti internazionali da tenere spesso erano le ragioni commerciali e quindi siccome l'Argentina di Videla era in affari sia con tra l'altro eravamo in epoca di guerra fredda, un caso anche particolare perché in epoca di guerra fredda avevano buoni rapporti sia con la dittatura di Videla, aveva buoni rapporti sia con l'Unione Sovietica con la quale commerciava in grano sia appunto con gli Stati Uniti per sotto un certo aspetto perché gli Stati Uniti con l'operazione Condor erano insomma erano orientati a mantenere un po' sotto un certo tipo di controllo il Sud America evitando che potessero fiorire insomma poteri che loro non a loro stili e quindi si arrivò in quel certo punto si chiusero entrambi gli occhi da parte di tutto il mondo e alla fine al mondiale in Argentina malgrado insomma qualche fase di mobilitazione da parte dell'opinione pubblica che c'era e come all'epoca parlavamo del 78 ma alla fine tutto venne insomma venne sopito e si andò a giocare come se nulla fosse.
Parliamo un po' di calcio, voglio parlare un po' di calcio con te, pur essendo io un appassionato, sì, ma anche un non tecnico e non ammetto un po' che non ci capisco proprio tantissimo per quanto riguarda soprattutto i nomi, le formazioni, eccetera, eccetera. E ti chiedo semplicemente, allora, partiamo proprio dall'inizio, che tipo di squadra era quell'Argentina, l'Argentina del 78? Ti spiego anche perché dove voglio arrivare. Immagino che i giocatori nella vita fanno i calciatori, devono giocare a pallone. Ok, quello è il loro lavoro, come noi la mattina ci alziamo e andiamo a fare il nostro lavoro. Però immagino che la pressione di come dire, giocare un mondiale in casa in un contesto però così particolare come quello di una dittatura repressiva così feroce possa nella testa, nella mente di comunque alla fine parliamo di ragazzi perché quello è l'età per essere professionista nel mondo del calcio nella mente dei ragazzi possa aver creato dei sentimenti contrastanti, quasi direi laceranti. E io insomma sono molto curioso su questo, sul fatto se, non so, hai mai avuto nelle tue ricerche una testimonianza di queste, come dire, di quelli che vivevano questo tipo di contraddizione, come risolvevano poi se una volta emersa la contraddizione stessa, qual era il ruolo dell'allenatore, ne hanno mai parlato tra di loro, com'era uscire fuori in uno stadio che insomma da una parte li acclamava come eroi, però dall'altra stava vivendo un momento di dramma collettivo.
Allora qui diciamo diventa funzionale, ritorna funzionale al nostro discorso, quello il mito del calcio a cui ho fatto riferimento all'inizio, cioè Diego Armando Maradona, perché di lui da bambino continua a circolare ancora quel bellissimo video in cui era ancora all'epoca un ragazzino che giocava a Villa Fiorito, tra i campetti spelacchiati nella povertà di Villa Fiorito e lui in quel video cosa dice? Dice Maradona, Maradona che aveva 11 anni all'epoca, dice io ho due sogni. Il primo sogno è giocare la Coppa del Mondo, il secondo è vincerlo. E come era per Maradona, era per tutti, era per chiunque, io credo, per chiunque, diciamo, rincorre un pallone, insieme al pallone rincorre i propri sogni, perché poi i propri sogni si possono, alla fine vanno a parare quasi tutti lì. Questo era, tra l'altro, come dicevi tu, era il mondiale, primo mondiale che l'Argentina giocava nella propria terra e noi sappiamo anche il rapporto particolare che vi è tra, a livello proprio di passione tra il popolo sudamericano in genere, ma gli argentini soprattutto, e il calcio. E quindi effettivamente loro, sia i calciatori che anche l'allenatore, che l'allenatore era Cesar Menotti, un personaggio molto carismatico, tra l'altro anche politicamente attivo, perché era iscritto al Partito Comunista Argentino. E quindi vivevano un dissidio interiore fortissimo. E però anche lì, diciamo, tra l'altro come aneddoto ti posso raccontare, per venire a quello che mi chiedevi tu, c'è un episodio che forse può, meglio di qualsiasi racconto, può dare l'idea del dissidio che hanno vissuto quei campioni e che continuano a vivere oggi. Perché ci fu a Perugia, qualche anno fa, proprio in occasione dei 40 anni del mondiale, quindi eravamo nel 2018, ci fu a Perugia un evento a cui parteciparono, insieme ad alcuni scrittori, al giornalista Matteo Marani, che anche lui si è occupato molto di questi temi, specificamente del mondiale di Argentina 78, parteciparono due calciatori dell'Argentina campione del mondo, che erano Osvaldo Ardiles e Ricardo Villa. Allora, l'incontro si aprì con un'introduzione da parte di Matteo Marani, che parlò dei rapporti che esistevano tra la P2 e la dittatura argentina, quindi impostò ovviamente il discorso dal punto di vista politico nel suo cappello introduttivo. E diciamo, fu un'introduzione che durò, io ero presente, perciò posso raccontarla. Durò insomma meno di 10 minuti, durò pochi minuti. Alla fine di questa introduzione doveva prendere la parola Osvaldo Ardiles. Allora Osvaldo Ardiles prese il microfono e disse in spagnolo, poi tradotto dal traduttore che aveva a fianco, disse: io ero venuto qui perché pensavo che noi dovessimo parlare di calcio e potessimo parlare della grande impresa sportiva di cui ci siamo resi protagonisti. Invece sento che qui si parla della P2 italiana. Io purtroppo della massoneria italiana non so nulla. Questo è un argomento di cui io non sono affatto preparato. E quindi mi dispiace, ma sono costretto ad abbandonare la vostra compagnia, perché non potrei esservi utile parlando di argomenti di cui io non so nulla. E così praticamente si alzò e se ne andò senza che ci fu alcun verso di convincerlo a desistere dal suo proposito. E poi dietro di lui si scusò anche lui con il pubblico, e lo seguì a ruota il suo amico, anche il suo compagno di squadra, amico Riccardo Villa. Questo dimostra come abbia lasciato anche nell'animo di questi calciatori, abbia lasciato delle tracce importanti questo strano mondiale. Che non possiamo chiamarlo in altro modo, come dice il titolo del libro, questo mondiale maledetto. Insomma, sono costretti a distanza di più di 40 anni ancora a doversi quasi andare a giustificare in giro a doversi quasi andare a giustificare in giro per il mondo per aver coronato quello che poi in realtà dovrebbe essere il sogno di qualsiasi ragazzo che si approccia a questo gioco. Possiamo anche dire che ci fu anche qualcuno che in campo ebbe la forza di non scendere, ed era peraltro proprio il capitano designato della selezione argentina. Si chiamava Omar Carrascosa ed era proprio un uomo di Menotti, perché era stato allenato da Menotti nella squadra degli Huracán, che era la squadra con cui si era affermato come allenatore, il Flaco, come veniva soprannominato Menotti. Qualche meno di un anno prima dell'inizio del mondiale, Carrascosa si convinse che quello non poteva, che lui non poteva, non avrebbe potuto essere il capitano di un mondiale che si giocava in quel contesto preciso in cui si giocava. E quindi senza dire senza nessuna dichiarazione pubblica parlò con il proprio allenatore, che per certi aspetti era anche il proprio mentore, e gli spiegò che non avrebbe potuto, che non avrebbe potuto contare su di lui. Questa è una storia che poi è stata raccontata anni dopo, perché all'epoca per poter, cioè, manifestare il proprio dissenso nei confronti della dittatura era, della dittatura argentina, era, come potete immaginare, era particolarmente complicato.
Ma Raffaele, il problema è che quando si trattano questi argomenti, io rispetto le posizioni del giocatore che assieme al suo compagno ha deciso di non intervenire per andarsene, dicendo non sono venuto qua per parlare di in generale di politica, in particolare poi della massoneria italiana, di cui non so nulla, cosa che per carità non mettiamo in dubbio. Dubito però che l'argomento specifico del suo intervento o le domande da parte dei giornalisti o di chi c'era presente in quell'uditorio sarebbe stato nei suoi confronti di parlare della P2, vabbè, ma comunque insomma ha fatto le sue scelte e va rispettato. Però è oggettivamente molto difficile, e io più ti sento parlare più mi faccio questa convinzione, poter dividere per quanto riguarda quel mondiale, giustamente da te definito anche nel titolo maledetto, politica dal calcio. Sicuramente, non so, proviamoci un po' con qualche domanda, anzi con una domanda, ma alla fine questa nazionale che ha portato a casa il risultato, perché ha vinto il suo primo mondiale, quindi ha portato a casa la Coppa del Mondo, che nazionale era dal punto di vista calcistico? Metti anche che in questo momento magari forse ci sta sentendo qualcuno che di calcio come me non ne capisce tanto, oppure che non ha la memoria così lunga da ricordarsi addirittura com'era quella nazionale del 78. Ma insomma io ti chiedo, Raffaele, ma ha giocato bene? Che tipo di squadra era? Erano affiatati? E ultima domanda, un po' per quanto riguarda questo filone tra politica e questa commistione tra politica e calcio. La politica nel far portare a casa il risultato, ovvero la Coppa all'Argentina, è centrata qualcosa? Insomma, ci ha messo il suo zampino?
Allora, perfetto. Allora, innanzitutto, prima di risponderti sulla selezione, sulla squadra che Menotti portò al Mondiale, voglio sgombrare ogni qualsiasi possibile dubbio, che dicendo che io sono perfettamente d'accordo con te, ed è anche il motivo per cui io ho scelto questo argomento e ci ho fatto un libro, che io praticamente ho cercato un modo che potesse essere funzionale, una strada narrativa che potesse condurre efficacemente verso il contrasto, cioè lo scontro che avviene tra il gioco più popolare del mondo e l'anima nera che lo insegue, che direi pure che insomma lo accompagna, che sono due facce di questo gioco, due anime che in realtà sono inconciliabili, eppure convivono, eppure continuano a convivere ancora adesso nella tumultuosa vita sociale di questo gioco. Questo è un gioco che è capace di aggregare le persone, di sparigliare, di anestetizzare le differenze di classe, di unire, ma che viene usato tra l'altro proprio per questo suo specifico potere, questo suo grande potere, anche per imbonire, per distogliere dalla consapevolezza della propria condizione chi è sfruttato, chi è sottomesso, cioè in ultima analisi chi è assoggettato. Il Mondiale di Argentina 78 per questo per me rappresentava il momento in cui questo contrasto risulta più netto, più visibile, meglio riconoscibile anche. Allora, per il mio scopo, scegliere di raccontare proprio questo momento e questo evento risultava estremamente, estremamente funzionale, perché questo Pablo Ionto, un giornalista argentino, l'ha definito il Mondiale della Vergogna. Nel Mondiale della Vergogna ci sono da raccontare cose terrificanti che riguardano il potere, ci sono i crimini peggiori che si possano concepire, no? Compiuti dal potere incarnato dalla dittatura militare. E poi ci sono anche le ricadute che tutto ciò aveva sull'evento sportivo in sé, perché poi comunque c'è anche ciò che succedeva in campo, c'è il calcio, no? C'è il gioco che nonostante tutto esprimeva se stesso sul campo con le sue storie appassionanti da raccontare. E allora si trattava, raccontando questo libro, di tenere insieme una cosa e l'altra. Venendo alla nazionale argentina, la nazionale dell'epoca era una squadra di grande valore, piena di individualità, di spessore. Fu trascinata in particolare da Mario Kempes, che era un attaccante che giocava in Spagna, nel Valencia. C'erano il portiere, uno degli uomini più rappresentativi e che furono più decisivi nella vittoria dell'Argentina, era il portiere Figliol. Quello, tra l'altro, era un momento in cui il calcio stava cambiando non solo nel contesto, nel contorno, ma stava cambiando anche proprio dentro il campo, perché 4 anni prima c'era stata la rivoluzione, la cosiddetta rivoluzione dell'arancia meccanica, l'Olanda di Rinus Michels, che aveva un po' rivoluzionato il gioco. E l'allenatore dell'Argentina, che era Menotti, era appunto uno, oltre che ad essere uomo di campo, era molto anche orientato allo studio di ciò che avveniva, per quello che riguarda anche la teoria calcistica. Insomma, per certi aspetti lo possiamo considerare un antesignano un po' di Guardiola. E lui nell'Argentina aveva, nella sua Argentina, per certi aspetti aveva anche provato ad introdurre un po' quelle spinte che provenivano dall'Olanda, anche se lui orgogliosamente professava di voler seguire la via argentina al football, che è il modo con cui loro chiamano questo straordinario gioco. E per ironia della sorte, alla fine la finale del mondiale fu proprio Argentina-Olanda, e si sfidarono quindi proprio queste due scuole calcistiche. E alla fine tu mi chiedi che influenza, se ha potuto avere la dittatura un'influenza anche sul risultato, e direi proprio di sì, perché è passata alla storia in questo mondiale la cosiddetta marmellata peruana. Che cosa consiste? Consiste nel fatto che la partita che fu decisiva per l'accesso in finale dell'Argentina fu un'Argentina-Perù, che si giocò con il Perù, che era già eliminato, che quindi non aveva niente da giocarsi, perché all'epoca non c'erano i turni ad eliminazione diretta per la finale, ma c'erano ancora i gironi, si giocava ancora nei gironi all'italiana. E che cosa era successo? Era successo che Argentina e Brasile avevano pareggiato 0-0, e quindi all'interno del girone, in cui c'erano anche Polonia e Perù, per stabilire chi vinceva il girone, quindi chi accedeva alla finale, bisognava contare sulla differenza reti. E siccome la partita del Brasile insomma, l'organizzazione si premurò di farla giocare prima di quella dell'Argentina, l'Argentina poté giocare contro il Perù conoscendo il risultato dei suoi antagonisti, del Brasile, e quindi poté avvalersi di questo per sapere con che scarto di rete avrebbe dovuto vincere. E intervennero vari fattori. Ci fu Videla, che addirittura prima della partita fece una visita questo è certificato, questa è storia, fece una visita nello spogliatoio del Perù. Fatto sta che Argentina-Perù finì 6-0, anche con qualche gol in più di quelli che bastavano per qualificarsi alla finale. Quindi nel risultato finale, cioè nella vittoria finale dell'Argentina, c'è anche questa, possiamo dire, questa macchia, insomma, se proprio vogliamo dirla tutta, perché sono pochissimi a ritenere, ma direi quasi nessuno, a ritenere quella partita, quell'Argentina per una partita regolare.
Bene, sicuramente, vedi, anche grazie alle tue parole e al tuo libro, ovviamente, si vanno ad approfondire poi degli argomenti e degli aspetti della storia che, partendo dal dato calcistico, permettono anche di, come dire, avere un quadro della situazione più chiaro e capire un po' i rapporti di forza all'interno di quella Argentina, e non solo, anche all'interno poi delle diverse nazioni. Raffaele, un'ultima domanda prima di lasciarci. Io vorrei riprendere con te proprio in quest'ultima domanda un argomento che abbiamo toccato prima: attualizzare il discorso. Il gioco e il massacro, i mondiali maledetti. di questa Argentina 78, abbiamo parlato di opinione pubblica, abbiamo parlato di quello che avveniva, insomma, a grandi linee all'interno della società, come era presa sotto al giogo della dittatura, e sicuramente, come in tutte le dittature, poi una parte della società argentina sicuramente invece avrà appoggiato e magari vedeva anche di buon occhio l'operato di Videla e compari. Abbiamo parlato dello stato d'animo di questi ragazzi che da una parte vivevano l'emozione del mondiale e della vittoria e dall'altra, insomma, sentivano l'aria pesante. Attualizzando invece il discorso, io vorrei venire un po' ai giorni nostri. Io ti ho fatto l'esempio prima della Cina, una decina d'anni fa, sulle Olimpiadi. Adesso si sta molto parlando del Qatar, delle condizioni dei lavoratori che costruiscono in fretta e in furia questi stadi mirabolanti con tutte i ritrovati della tecnologia moderna in Qatar e non solo, insomma, in quel del Medio Oriente. In generale, una cosa, io prima, proprio forse la prima domanda che ti ho fatto è stata, si dice sempre in queste occasioni, ma come è stato possibile? Invece voglio chiudere con te facendoti un'altra domanda, che invece è anche un'affermazione abbastanza consolatoria che spesso si dice, cioè ai giorni nostri non potrebbe più accadere. Perché i tempi sono cambiati, perché c'è una diversa coscienza, perché adesso abbiamo i social, per cui la cassa di risonanza è diversa, eccetera, eccetera, eccetera. Io giro direttamente a te questa domanda. Secondo te, lascia perdere pure gli esempi che ho fatto, è proprio un parere tuo, al giorno d'oggi è corretto dire non potrebbe risuccedere in una condizione così grave, in una condizione di dittatura e quant'altro, in un paese così, non si potrebbe come dire, ambientare un grande evento che può essere calcistico, sportivo, ma anche di altra natura?
Ma guarda Valentino, la cosa fondamentale che voglio dire è che la cosa che non è cambiata rispetto ad allora è la famosa frase di João Avelange. João Avelange come diceva? Diceva: io sono qui per vendere nel miglior modo possibile in tutto il mondo una merce chiamata pallone. E ora la FIFA di oggi, i poteri calcistici, ma anche non solo, si occupano essenzialmente di questo. Quindi non potrebbe succedere. Magari non sappiamo tutti che la storia non si ripete mai nello stesso modo. Magari non si ripete ugualmente, però insomma, ci sono i corsi e i ricorsi storici, comunque ci sono, possono esserci, la storia è fatta anche di questo. Allora cosa dirti? Per venire in Qatar, per esempio, l'hai detto tu, l'esempio del Qatar, perché si sono giocati i mondiali in Qatar? Per lo stesso motivo per cui si giocarono loro in Argentina, cioè alla fine si arriva sempre lì, perché da un punto di vista commerciale si è ritenuto che quella potesse essere la scelta più funzionale, cioè quello è il discorso. Cioè, sì, ci sono, tra l'altro sono venuti fuori anche qualcosa di più di un sospetto di corruzione nel momento, pure proprio dei casi di corruzione nel momento dell'assegnazione del mondiale. Lo sfruttamento degli uomini continua ancora oggi, appunto. Tu parlavi, facevi giustamente riferimento agli stadi che vengono costruiti, alle morti sul lavoro. Per costruire gli stadi vengono sfruttati, cioè il vero e proprio sfruttamento di esseri umani, che spesso si tratta di immigrati. E perché poi insomma la FIFA e le istituzioni calcistiche cercano, come facevano allora, rivolgono gli occhi da un'altra parte, fanno finta di guardare da un'altra parte, perché il calcio si vende così, si deve vendere, si vende attraverso le televisioni, ora si vende ancora di più attraverso lo streaming. È diventato uno spettacolo che tra l'altro si pretende che sia anche ininterrotto, no? con un numero di partite da giocare, da poter mettere proprio appunto sul mercato, che lievita a livelli spropositati, anche fregandosene delle insidie alla salute dei calciatori, fisica ma anche mentale, perché questa è una questione che sta emergendo anche in altri sport, no? perché anche in altri sport il discorso non è che sia tanto diverso. E poi alla fine di tutto questo, alla fine della fiera, tra l'altro paradossalmente a risentirne è lo spettacolo stesso, perché con i protagonisti che sono spremuti sotto tutti i punti di vista dall'incessante richiesta di prestazioni, senza pause, senza soste. È un calcio che sì, insomma, c'è, rimane ancora, c'è il, perciò torniamo al discorso di prima. Non a caso io ho scelto di raccontare ancora questo libro, perché questo problema un po' della convivenza tra queste, tra le due anime di questo gioco, tra l'anima popolare e questa che possiamo definirla l'anima nera, continua in una maniera, diciamo, abbastanza dirompente. Quindi sì, la storia non si ripete uguale, ma semplicemente cambia un po' look, ma io direi che si ripete abbastanza.
Bene, e questo, insomma, posso essere anche d'accordo. Speriamo sempre che poi dal basso, delle dinamiche che arrivino dal basso, siano capaci di sovvertire queste regole spietate imposte dal mercato, unicamente dal mercato, cercare un po' di fare la quadra tra esigenze commerciali e invece mantenere anche la purezza e l'onestà intellettuale di un gioco che, insomma, parlo per carità a titolo personale, ma insomma penso proprio non solo personale, rimane veramente tra i più belli e tra i più appassionanti del mondo. Per il momento però noi siamo giunti a conclusione di questa chiacchierata, non mi rimane che ricordare dunque Raffaele Cirillo con Il gioco e il massacro, i mondiali maledetti di Argentina 78, edito per i tipi di Fila 37. Raffaele, grazie per questa chiacchierata, grazie per essere stato qui con noi a Radio Città Aperta.
Grazie a te, Valentino, è stato un piacere.